sia lodato e ringraziato a lui.
Il Santissimo e Benissimo Sacramento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, e in secoli dei secoli.
Siate forti, riprendete coraggio, voi tutti che sperate nel Signore. Una delle esortazioni, uno degli inviti più frequenti nella Sacra Scrittura. Siate forti, già dall'Antico Testamento. Ma poi anche un'altra bella dichiarazione che fa il credente. Benedetto il Signore che addestra le mie mani e le mie dita alla battaglia. C'è una forza da ottenere perché c'è una battaglia da sostenere, ma ancora più grande è la forza che ci viene data dopo aver attraversato il momento della prova. Il tempo di Quaresima è un tempo di battaglia, ma la fortezza, lo vedremo, non va nell'ordine della prestazione. Non è una fortezza olimpionica, quella di cui parla la Scrittura. Non è una fortezza muscolare, dimostrativa. Quando sono debole, è allora che sono forte. Paradossalmente, la fortezza cristiana si sposa a ciò che sembra la negazione della fortezza, che è la debolezza. Ma poi, c'è una volta sola nell'anno liturgico, in cui cantiamo, applicandolo a Dio, tu sei forte, Dio Santo, Dio forte, Dio immortale. E sarà il Venerdì Santo, quando adoreremo la croce, quando contempleremo ciò che allo sguardo è la negazione della fortezza, la debolezza, l'abbandono, la vita che sta per cedere. Bastino questi pochi accenni allora a illuminare questa sera il nostro incontro con la parola. La fortezza non è una condizione, la fortezza è una vocazione. E se è una vocazione vuol dire che è un dono. Essere forti non è esibire i muscoli. Essere forti è attendere, desiderare, lasciarsi rallegrare. Allora anche questa sera invochiamo lo Spirito che venga a illuminare il nostro ascolto. Vieni, Spirito Santo, manda anche il cielo, curato del
Nel campo con vuoto, con luce di la terra.
Dal libro della Genesi. Il Signore Dio chiamò l'uomo con polvere del suolo e succhiò nelle sue narici un anno di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio chiamò un giardino Edene, a Oriente, e ricollocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di ave gradite alla vista e buone da mangiare, e l'albero della verità in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio aveva detto, non dovete mangiare da alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non dovete mangiarlo e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirete i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'altro era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese il suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, e conobbero di essere nudi. Intrecciarono la foglia di fico e se ne fecero cinture. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostieni con lo spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua gloria.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: va, Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. È fin troppo di vedere il parallelismo che è stabilito fra la prima lettura e il Vangelo. Guardiamo nella prima lettura il libro della Genesi, lo scenario, l'uomo e donna definiscono l'umanità come vita di relazione, vita di attesa, ma di dono, di accoglienza, di offerta, l'uomo. Poi il tentatore, il Satana, letteralmente l'avversario. Ho già detto altre volte perché la traduzione non letterale, ma per me più teologicamente adeguata sarebbe l'insoddisfatto, l'inetta, idios. Il giardino, ma qua abbiamo ancora un giardino pieno di bellezza, pieno di ricchezza, pieno di ogni splendore, dove l'uomo si può trovare a casa. Un giardino addirittura che è il luogo di ritrovo dei colloqui confidenziali, intimi fra Dio e l'uomo. È in quel giardino che Dio verso sera scende per intrattenersi con amicizia, intimità con la sua creatura. E poi un contesto di unità, un contesto di ricchezza. Sapere usare bene la creazione, leggendo la creazione come il dono di Dio, non come la rapina da organizzare nei confronti di Dio. Guardiamo invece nel Vangelo. Abbiamo ancora l'uomo, perché c'è Gesù. Abbiamo ancora l'avversario, il tentatore. Non c'è più un giardino, ma un deserto. Ecco che cosa è diventato quel giardino. Non abbiamo più la ricchezza, ma abbiamo il bisogno e la fame di Gesù, l'indigenza dell'umanità, di vita nel volto e nella condizione di colui che ha voluto essere in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Però, solitamente, anche grandi commentari finiscono qui il parallelismo, dimenticando la cosa più importante, dimenticando l'attore più essenziale, che è lo Spirito di Dio. Già nell'Antico Testamento, agli albori della creazione, lo Spirito aleggiava sulle acque, e oggi è proprio quello Spirito che conduce Gesù nel deserto. Cosa significa che lo Spirito conduce Gesù nel deserto? Non è lo Spirito che prende per mano e dice: ti porto nel luogo della lotta, ti porto nel luogo della prova, fammi vedere quello che sai fare. È lo Spirito che, aleggiando sulle acque, testimonia la cosa più importante: Dio non si rassegna. Dio non resta senza quella creatura per la quale ha creato il giardino e alla quale Lui stesso ha dato il cuore, perché quei colloqui serali fra Dio e l'umanità assomigliano all'infinità iniziale. Sono un cuore che parla al cuore, sono due cuori che dedicano una cosa sola. Ecco, che sia lo Spirito a condurre Gesù nel deserto vuol dire proprio, comunque sia andata questa storia, Dio non si arrende. Dio non solo ci riprova, ma anche assegna al suo figlio di inaugurare quella storia che si è infelicemente interrotta. Dio vuol fare ripartire il patto, la nuzialità. Per capire che cos'è la presenza, bisogna prima di tutto capire dove sta la radice della disobbedienza. Perché la lettura del libro della Genesi non è per dire, per ricordarci, c'è stato un peccato, c'è stata una mancanza di fiducia, ma per aiutarci a scoprire le radici della disobbedienza e di conseguenza del peccato e di conseguenza del conflitto e di conseguenza della solitudine e di conseguenza dell'insoddisfazione e di conseguenza della reale debolezza. Prima di tutto, perché Dio chiede l'obbedienza? L'obbedienza non viene chiesta dal Signore dopo il peccato, ma prima. Dove c'è dono da accogliere, da godere, lì c'è obbedienza. L'obbedienza è sempre richiesta per la vita. Perché la vita dell'uomo ha come destino, come vocazione, la vita stessa di Dio. Siamo creati, dice Sant'Agostino, come creature per diventare Dio. Quello che sembra la parola del peccato, in realtà è il progetto di Dio. Non ci ha fatti per allontanarci da sé, al contrario, ci ha fatti per condividersi con noi. Non capirete altrimenti cosa voglio dire pregare dicendo Padre nostro. O è una menzogna, o anche noi abbiamo con il Padre quello stesso rapporto che ha il suo unico figlio. Ma perché ce lo vede? È perché dove c'è il cuore di Dio non ci può essere aggressione, ci può essere solo disponibilità. Infatti, guardiamo la tentazione, non ripeto, ma è molto chiaro. Il maligno insinua, il maligno cerca di dare una interpretazione avvelenata al cuore di Dio, che l'uomo non vede, ma che può vedere soltanto se si apre nella fede, nella fiducia, nell'abbandono. Il maligno insinua, non dice molto, genera un sospetto, ma il motivo dell'obbedienza io lo conosco, ed è che Dio ha paura che diventiate come lui. Mentre il motivo dell'obbedienza era proprio il contrario. Dio desidera che diventiate come lui. E poiché non potrete mai farvi questo dono senza la vostra libertà, aspetta il vostro sì per poter far esplodere in voi la pienezza della sua bellezza, della sua ricchezza. Ecco a che cosa serve l'obbedienza. L'obbedienza è la vocazione alla grandezza, l'obbedienza è la vocazione al dono, l'obbedienza è l'arte di consentire a Dio di riempire di sé, di divinizzare la nostra vita, perché solo così saremo veramente liberi. E infine, Eva tesse la cosa, risponde bene, interloquisce bene non è subito avvelenata dal sospetto. Dice, no, il Signore ci ha detto di non mangiare, di possiamo mangiare tutto. Perché? Perché non dobbiamo fare l'esperienza del male? E questa parabola ha uno scopo. È come che lui dicesse, sì, io non vorrei che tu facessi l'esperienza del male. Vorrei che tu avessi soltanto nella tua vita il bene, solo il bene vorrei che tu conoscessi. Per questo ti dico, fidati e non negare il tuo cuore a ciò che anziché dilatarlo te lo restringe, fino a fartelo incapace di me. Uno dei più bei commenti a questa idea sbagliata, Dio che chiede obbedienza per assicurarsi che l'uomo rimane piccolo, che rimane nano, è stata una delle mie passioni adolescenti, anni e giovanili, è 40 anni fa, Fabrizio De André. L'antologia di Spurling, c'è anche quella canzone Un blasfemo, dove uno che viene ucciso in prigione dalle guardie, perché dissi che Dio ingannò il primo uomo, lo costrinse a menare una vita da scena nel giardino incantato, lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene, c'è il male. Questo è l'idea dell'illuminismo. Un Dio che vuole che l'uomo sia piccolo, oppure vuole che non faccia esperienza anche dei dolori della vita. Dio voleva molto di più. Voleva che nella vita dell'uomo i dolori e le divisioni, i conflitti non ci fossero. Per questo gli disse, fidati, solo la vita di Dio è una vita dove il male non esiste. E se ha detto all'uomo, fidati, era per dire, vivi come me, fida all'origine, questo è il desiderio di Dio, vivi come me, sì, mio figlio. Così non è andata. Ma qual è? Allora la radice della disobbedienza, e la radice della disobbedienza è sospettare che ciò che Dio ci nasconde sia per la nostra sconfitta. Qual è invece la radice dell'obbedienza? Pensare che ciò che Dio ci nasconde non ce lo nasconde per farci restare piccoli, ma per creare una sorpresa. Ci nasconde qualcosa che è destinato a noi e che sarà nostro solo se diremo sì. Non è forse la dinamica mondiale questa? Quando si parla di rivelazione, cos'è questo rito della rivelazione? Il rivelamento e poi lo svelamento e di nuovo il rivelamento. La sposa veniva svelata perché fosse custodita dagli sguardi di tutti coloro che erano chiamati alla festa, e lo sguardo suo potesse incontrarsi solo con l'uomo della sua vita. Allora c'è un aspetto nell'amore di nascondimento, certo, ma il nascondimento per dire all'altro non è con l'aggressione che tu vedrai la verità di me, ma è con l'accoglienza, cioè con la fiducia. Si scontrano allora due logiche. La logica dell'avversario che dice tu non capisci Dio perché Dio sta custodendo un progetto contro di te e te lo nasconde proprio come fa il nemico per colpire meglio e avere più strategia nei confronti della vittima. E l'altra logica è la logica del figlio, il quale è venuto a farci vedere e ci ha detto tutto ciò che è Dio è tuo, ci ha detto credete in Dio, credete in me, perché nella casa del Padre mio il vostro posto è quello che tengo già io, e quindi sì, c'è un nascondimento, ma è il nascondimento dell'amore, dove il nascondimento è la premessa del dono, non vedi ora è tuo, a una condizione di inizio. Ecco, un po' questo lo ricordi anche Nuziale. E tra parentesi, il mercoledì delle ceneri, abbiamo ancora il Vangelo, no? entra nella tua stanza. È una traduzione molto deformante, perché non è una stanza come un ambiente, è una stanza molto particolare del testo greco. È il granellon, la stanza del piano. Allora lo capiremo adesso nella meditazione di Gesù. La radice della disobbedienza, la radice della ribellione è il sospetto velenoso che le richieste di Dio non sono mai per la nostra grandezza. Che Dio non è il Dio della terra, Dio è il Dio della schiavitù. E una schiavitù, comprensibilmente, non può che essere cercata di essere allontanata. Ci si libera dalla schiavitù mentre ci si lega a chi da vita. L'uomo si ribella chi lo vuole piccolo. Ecco perché Adamo si è ribellato. A chi è nemico della sua grandezza? Allora, questa è una prima conclusione. La disobbedienza nasce quando l'obbedienza non è più motivata dalla grandezza. Quando l'obbedienza è un'obbedienza da schiavi, non è invece una sequela da luce. Non diciamo più servi. Io vi ho chiamato amici. Quando l'obbedienza non è più motivata dal tesoro, dalla bellezza, dalla grandezza, dalla sete e dalla gioia di vita, allora la bellezza è condannata a diventare disobbedienza, perché è razionale che nei confronti della schiavitù non ci sia altro desiderio che liberarsi. Ecco la radice della disobbedienza e del peccato: non vedere il dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio, disse Gesù alla Samaritana, non è la parola del Vangelo, ma potremmo aggiungere, se tu conoscessi il dono di Dio, non mi vedresti mai disobbedienti. Perché in senso cristiano, l'obbedienza è la sapienza di chi si è lasciato affascinare dal dono. Leggiamo attentamente l'Evangelio di Gaudium e vedremo che il cuore è esattamente questo, la gioia della vita. Dobbiamo arrivarci alla conclusione, ma manca tutta la parte di Gesù. Gesù nel deserto, il nuovo Adamo, il vero Israele, il Gesù nel bisogno, il Gesù vincitore, il Gesù forte, cioè il Gesù libero. I Vangeli non nascondono che Gesù è peccato, quindi si trovò nel bisogno. Perché è nel bisogno che l'uomo c'è. È quando l'indigenza lo aggredisce che allora è debole. Pur di salvarsi, pur di rimediare una situazione, è disposto a cedere alla prima offerta. La debolezza nasce sempre nel momento del bisogno. Quali sono le tentazioni di Gesù? La prima, le pietre diventate in pane. Anche nel fatto di avere fame, l'uomo fa esperienza della sua natura relazionale, della sua natura dimenticata. L'uomo non si autonutre, ma l'uomo ha bisogno della terra. L'uomo si trascende cercando il cibo. Nell'esperienza del cibo l'uomo scopre di essere legato a. Dunque queste pietre diventare pane è il primo segno di autosufficienza. O non ho bisogno, con la tua forza evita di legarti a, chieda la creazione ai tuoi bisogni. La seconda tentazione è gettati giù. Gettati giù, qui addirittura è l'autosufficienza che vorrebbe anche piegare a sé gli angeli, strumentalizzare anche le potenze celesti al proprio successo. C'è sempre un avanzamento quando si perde il senso della misura, e te nel senso della misura vuol dire non percepire chi ci sta accanto, non percepire coloro che ci accompagnano, non percepire più la realtà per quello che è, allora c'è un delirio totale di onnipotenza. Si ha bisogno di tutto e si pensa anche di poter impiegare perfino le forze celesti pur di ottenere il proprio scopo, i frutti avvelenati del suo. Ma poi c'è la terza tentazione. E qui è la più interessante e anche la più profonda. A differenza delle altre due, notate, perché Matteo costruisce con questa intenzione il suo racconto, la prima abbiamo che c'è un bel luogo, c'è il deserto, ci sono le pietre, nella seconda addirittura ci sarebbe anche un ipotetico pubblico, il pinnacolo, che è il punto più alto del Tempio, nelle mura che danno sulla valle del Kebron, quindi dove c'è proprio la spianata, dove si può assistere al massimo, con ovazioni non da stadio, ma ancora più grandi. La terza tentazione avviene nell'intimità. Fammi una genesi. Non lo vede nessuno. Lo vedo solo io. E in cambio ti do tutto. In cambio ti do il mondo. In cambio ti do il potere. È come che il maligno avesse detto al figlio di Dio, dammi il tuo cuore. Tu mi dai il tuo essere e io ti do la mia. La fortezza di Gesù è proprio questa, di non aver fatto questo pessimo affare, di non aver accettato che la sua definizione sia l'avere, ma di averlo posto all'avere il suo essere, che veramente lo sappia, che veramente gli dà tutto. Perché qui, per la prima volta, sono vere le parole: che giova all'uomo guadagnare il mondo se poi perde la propria anima, che vuol dire non solo la vita, ma anche l'attesa di vita, il senso della vita, le reali decisioni sulla vita, la gioia della vita. Il concetto ebraico di nefesh è anima, non è lo spirituale dentro il corpo, è proprio l'intimo dell'uomo, il cuore, dove si consumano le notti, dove si prende la decisione di legarsi stabilmente a qualcuno. Ecco cosa fa il figlio di Dio. Ora, vedete la battaglia, i suggerimenti del maligno, agisci con la tua indipendenza per la tua indipendenza. Se sei il signore del mondo, non dipendi da nessuno. Invece, che cosa oppone Gesù? La dipendenza libera. È il miracolo dell'amore. L'amore è l'unica realtà dipendendo dalla quale uno si accresce. Io dipendo dall'ossigeno per respirare. Santa dipendenza. Se io provassi adesso a rinunciare alla mia dipendenza dall'ossigeno, quale grande affare avrei fatto? E dipendere da Dio cos'è? Ecco, è la fortezza. Questa è la vera dipendenza. C'è una dipendenza che chiede siate piccoli ed è la dipendenza proposta dal maligno. Perché se Gesù avesse legato il suo cuore a che cosa? Al pane, al cibo, alla sussistenza. Avesse legato il suo cuore al successo. Avesse legato il suo cuore a tutto il mondo, passa la scena di questo mondo. Cieli e terra, angeli e potenze mondane, passeranno. Sono le mie parole, la mia parola, quella che non passerà. Se Satana è lo specialista dell'immediato, Gesù Cristo è lo specialista della chiesa. Allora essere forti vuol dire accogliere la misura di Dio e impostare le proprie scelte per non perdere quella che Gesù stesso ha definito misura piena e traboccante, inesauribile, senza delusione, senza consumazione. Chi è forte? La fortezza non è una condizione. La condizione è la sicurezza. La fortezza è una vocazione. Tutto posso in colui che mi dà forza. Libro dei Salmi. Con il mio Dio scavalco le mura. La fortezza non è mai prestazione, è sempre vocazione, dunque è sempre dono. È forte colui che, non vedendo il cuore di Dio, non si lascia inquinare la spiegazione di quel cuore da parole che non sono da parole. C'è solo uno che può dare il suo cuore, colui che quel cuore ha. Solo Dio può dire cosa c'è nel suo cuore. Questo è l'ascolto della parola di Dio. Il bambino, dice il padre fondatore della congregazione dove questa sera noi ci troviamo, il padre Giuseppe Mazzani, Gesù sconfisse il maligno con la parola di Dio. Gesù è il figlio che, sentendo le parole del padre, non si è lasciato ingannare, non si è lasciato dire dal Satana né cosa c'è nel cuore di Dio né la sua identità. Ma Gesù, ponendosi la domanda chi sono io, ha ascoltato il padre e chiedendo: padre, cosa c'è nel tuo cuore? Gli ha detto: mostramelo soltanto tu. E questo lo ha fatto fino alla croce. E infine, forte è colui che combatte con le armi della fede, del cuore diviso, in altre parole, colui che prende. Forte è colui che prende. Il forte è l'onente. È colui che non combatte frontalmente il maligno. Non c'è un combattimento frontale con il maligno. Lo ha sconfitto solo il figlio di Dio. Vince la tentazione del maligno chi condivide la vita del figlio di Dio. Per cui al di fuori dell'essere figlio con e in Gesù Signore non c'è sconfitta del maligno. E se noi non ascoltiamo la parola di Dio, crederemo a tutte le parole che su Dio vengono dette, non da lui, non dal suo cuore. E allora non arriviamoci fuori. Se il giardino diventa deserto, se il rapporto diventa un conflitto, se Dio stesso diventa tiranno. Ecco chi è il forte. Il forte è l'uomo libero. Colui che non ha dubbi, perché Dio gli parla, colui che sa riconoscere le insidie, perché conoscendo la parola che Dio gli rivolge, può scoprire la falsità di tutte le altre parole. E concludo. Tutte le parole sono una sola parola. Gesù Cristo. E in Gesù Cristo il Padre dice: tu sei per me, io do a te il mio tutto. Mio figlio sei tu oggi. Oggi, nell'eterno oggi di Dio, io ti cerco. Se la Quaresima non diventa questo, entrare nel cuore del figlio, per gioire nel cuore del padre, non solo siamo sconfitti, anche quando non ci servirà la vincere, ma saremo soprattutto degli uomini soli, insoddisfatti, che se anche avranno tutto, gli mancherà una cosa più importante: sapere perché sia tutto e come godere.